Era il 17 febbraio del 1992 quando, come un terremoto, esplose quello che i giornalisti ribattezzarono Tangentopoli o Mani Pulite. Mani Pulite, il fascicolo aperto alla Procura di Milano da Antonio Di Pietro, più in generale Tangentopoli, ovvero Paese delle Tangenti. Tutto parte proprio da quel giorno, quando Mario Chiesa, presidente di una casa di cura di Milano ed esponente dell'allora Partito Socialista Italiano, viene colto in flagranza di reato mentre riceve una mazzetta da 7 milioni di lire dall'imprenditore Luca Magni, il quale, stufo di sborsare soldi, aveva avvisato le forze dell'ordine. Magni, d'accordo con i carabinieri e con il magistrato Di Pietro, fece ingresso nell'ufficio di Chiesa, portando il corrispondente di metà di una tangente richiesta dal politico. L'appalto ottenuto dall'imprenditore era di 140 milioni e Chiesa aveva preteso per sé il 10%, equivalente a 14 milioni. Magni aveva con sé, oltre la tangente, microfono e telecamera nascosti e appena Chiesa mise i soldi nel cassetto, nella stanza irruppero i carabinieri a notificare l'arresto. Pare che Chiesa, a quel punto, afferrò il frutto di un'altra tangente, molto più consistente, rifugiandosi nel bagno nel tentativo di liberarsene, buttando le banconote nel water. La notizia fece scalpore, finendo sulle prime pagine di tutti i giornali. Il segretario del Partito Socialista, Bettino Craxi, impegnato nella campagna elettorale per le elezioni politiche nazionali di quella primavera, nega l'esistenza della corruzione e di tali condotte fraudolente all'interno del suo partito, definendo Chiesa un mariuolo isolato, affermando: «In questa vicenda, purtroppo, una delle vittime sono proprio io. Mi preoccupo di creare le condizioni perché il Paese abbia un governo che affronti gli anni difficili che abbiamo davanti. E mi trovo un mariuolo che getta un'ombra su tutta l'immagine di un partito che a Milano in 50 anni non ha mai avuto un amministratore condannato per reati gravi commessi contro la pubblica amministrazione». Intanto Chiesa, rinchiuso nel carcere di San Vittore, in un primo momento non confessa. Il PM Di Pietro, nel corso delle indagini sull'ingegnere, scopre e mette sotto sequestro due conti svizzeri, Levissima e Fiuggi, e chiama l'avvocato di Chiesa dicendogli: «Avvocato, riferisca al suo cliente che l'acqua minerale è finita». Il messaggio per Chiesa è chiaro e sotto interrogatorio rivela tutto il sistema delle tangenti, molto più esteso di quello affermato da Craxi. Secondo le dichiarazioni di Chiesa, la tangente era diventata una sorta di tassa richiesta nella stragrande maggioranza degli appalti. A beneficiarne erano stati politici e partiti di ogni colore, in particolar modo quelli al governo come la DC e il PSI. Molto presto, il pool di magistrati che guidavano l'operazione si resero conto di trovarsi di fronte alla punta di un gigantesco iceberg. Dopo quello di Chiesa, gli arresti continuano a pioggia e come un effetto domino. I deputati di diversi partiti vennero arrestati uno dopo l'altro. Ogni arresto conduceva ad altri colleghi e conoscenti implicati che, a loro volta, rivelavano a poco nuovi illeciti. Non più casi singoli di corruzione, ma una vera e propria struttura organizzata. Un sistema che prevedeva il pagamento di una somma di denaro in cambio dell'appalto di un'opera pubblica o di una concessione di categoria. Antonio Di Pietro e il suo pool avevano scoperchiato il vaso di Pandora di un sistema corrotto che univa politici e imprenditori di tutta Italia, decretando la fine della Prima Repubblica Italiana. Intanto l'Italia va al voto il 5 e il 6 aprile in un clima di massima tensione. Visto il delicato momento politico, Di Pietro e il suo pool cercano di mantenere il massimo riservo sulla questione, mentre alcune formazioni politiche usano la situazione a loro favore. Lo slogan «Roma ladrona» diventa cavallo di battaglia della Lega Nord, che coglie la crescente ed evidente indignazione popolare per raccogliere voti. È l'anno in cui cresce la stensione al voto insieme all'indifferenza della popolazione per una politica chiusa e incapace di rinnovarsi. Sembra di parlare dei tempi odierni, ma è sempre il 1992. Il calo di consensi investe quasi tutti i maggiori partiti, mentre la Lega Nord e la Rete, formazioni allora di recente fondazione, la prima nell'Italia settentrionale e la seconda nel Meridione, registrano un vero e proprio boom, utilizzando lo scandalo di Tangentopoli a loro favore. La Lega passa da due parlamentari a 80, 55 deputati e 25 senatori, mentre la Rete di Leo Luca Orlando ottiene buoni risultati a Palermo e Torino, eleggendo 15 parlamentari su scala nazionale. Dall'altra parte, il pool di magistrati dell'inchiesta Mani Pulite vengono acclamati come eroi dell'opinione pubblica, Di Pietro diventa uno dei personaggi più popolari del paese. Vengono organizzate manifestazioni e addirittura fiaccolate di solidarietà con il pool. I giornalisti fanno a gara per seguire l'inchiesta e le procure sono assediate da fotografi e telecamere. Ben diversa la reazione delle persone rispetto alle inchieste di oggi. Naturalmente, anche se gran parte dell'opinione pubblica e dei media dalla parte dei magistrati, qualche voce critica si alza. La DC in maniera blanda, Craxi che lo vede invece fermo oppositore del pool e accusatore di Di Pietro rispetto alla poca chiarezza, secondo il politico, delle sue inchieste, frutto di un preciso disegno politico. Fondamentale in questa fase è la diffusa tendenza dei leader politici a togliere l'appoggio ai politici meno importanti, che venivano così arrestati. In questo modo, molti di questi si sentivano traditi e spesso accusavano altri politici che a loro volta ne accusavano altri ancora, in un effetto matrioska i cui elementi si annidavano l'uno dentro l'altro, in apparenza in maniera infinita. In tutto questo partono anche critiche rispetto ai metodi dei magistrati. Molti indagati dichiarano di aver confessato per la paura della carcerazione preventiva. Alcuni non reggono. Il primo è Renato Morese, segretario del PSI di Lodi, che si uccide il 17 giugno. A settembre invece è il socialista Sergio Moroni a compiere il gesto estremo, politico molto vicino a Craxi. Poco prima aveva scritto una lettera in cui si dichiarava colpevole, ma affermando che i crimini commessi non erano per il proprio tornaconto, ma a beneficio del partito, accusando il sistema di finanziamento dei partiti. Craxi non perderà occasione per accusare i magistrati di aver creato un clima di terrore. Tra la fine del 1992 e l'inizio del 93, le inchieste continuano e varie procure in tutta Italia seguono il pool di Mani Pulite, cominciando nuove indagini. Intanto i magistrati iniziano a puntare ai leader di partito, sostenendo che non è possibile che proprio i segretari e i presidenti di partito siano all'oscuro di tutto. Il bersaglio numero uno è il politico più influente del paese, colui che difende in tutti i modi la classe politica, Craxi. Il giornalista Vittorio Feltri, allora sostenitore del pool, anche se anni dopo rinnegherà il suo appoggio, soprannomina Craxi il chiangolone, l'animale più pregiato della partita di caccia. Certo, epiteto infelice, ma che rende bene l'idea. I telegiornali diventano dei continui bollettini con la lettura di numerosi avvisi di garanzia. Bettino Craxi arriva il 15 marzo del 93 all'ottava informazione di garanzia. Oltre 100 parlamentari e quasi tutti i principali leader di partito sono coinvolti nello scandalo e questo fa temere per la stabilità del paese. Allora il governo di Giuliano Amato tenta una soluzione approvando il decreto Conso, che depenalizza il finanziamento illecito ai partiti e dà più rilevanza alle pene per gli arricchimenti personali, in modo da fare una distinzione tra le scorrettezze proprie della persona e tutto ciò che invece era frutto del sistema. I giornalisti naturalmente partono l'attacco contro l'approvazione di un decreto, che viene definito come un colpo di spugna sulla vicenda. Il timore era che le inchieste di Tangentopoli finissero insabbiate. Allarme lanciato proprio dal pool milanese in televisione. Il presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro si rifiuta, per la prima volta nella storia repubblicana, di firmare il decreto presentato, che viene così archiviato. A questo punto il governo Amato sollecita le dimissioni di ogni suo componente raggiunto da un avviso di garanzia e considerando che le inchieste toccano anche molti ministri, l'esecutivo raggiunge percentuali di dimissioni senza precedenti. Nell'aprile del 1993 gli elettori vengono chiamati ad esprimersi al referendum a favore del sistema elettorale maggioritario, che ottenne la maggioranza dei voti, ulteriore segnale della sfiducia nei confronti della politica tradizionale. A questo punto il governo Amato rassegna le dimissioni e non riuscendo a formare un nuovo governo politico, Scalfaro decide di affidare la presidenza del Consiglio al primo premier non politico della storia repubblicana italiana, il governatore della Banca d'Italia Carlo Azeglio Ciampi. Nel frattempo la Camera dei Deputati nega l'autorizzazione a procedere nei confronti di Bettino Craxi, che godeva ancora dell'immunità parlamentare in quanto deputato. Questo nonostante lui stesso si fosse presentato in aula ammettendo di aver ricevuto finanziamenti illeciti, giustificando la cosa con l'impossibilità per i partiti di sorreggersi con le entrate legali. Ancora l'opinione pubblica rimane scossa da questa sorta di salvataggio. Alcuni ministri si dimettono per protesta, alcune università vengono occupate e in molte città si tengono varie manifestazioni dei partiti che chiedevano lo scioglimento delle Camere. Chi in quegli anni seguiva la vicenda ricorderà sicuramente il lancio delle monetine a Craxi da parte dei manifestanti al grido «Bettino, voi pure queste?». I magistrati considerano questa decisione un'interferenza del Parlamento nei loro poteri e annunciano di presentare ricorso alla Corte Costituzionale. Pochi mesi dopo, la Camera autorizza ad indagare su Craxi in base a ben 4 nuove richieste di autorizzazione a procedere. Gli indizi su un arricchimento personale del politico sono abbastanza. Si parla di conti svizzeri e varie attività illecite. Alle elezioni del 1994, Craxi non viene rieletto e si trova quindi senza immunità, tanto che viene disposto il sequestro del passaporto. Ma è troppo tardi. L'ex leader politico ha già lasciato l'Italia per rifugiarsi in Tunisia, dove rimarrà fino alla morte nel 2000. L'inchiesta proseguirà comunque e solo a partire dal 1996 il numero di indagini per corruzione comincia a calare, ma il 1994 rimarrà effettivamente l'anno in cui simbolicamente Tangentopoli finisce, in parte per la fuga di Craxi e in parte per il trionfo alle elezioni di Forza Italia e Silvio Berlusconi, non sicuramente sostenitore della magistratura. Tra il 1992 e il 1996 ci furono una media di 2.000 persone indagate per corruzione, concussione e altri reati contro i doveri d'ufficio. Dalle ceneri dell'inchiesta nacque la cosiddetta Seconda Repubblica, che decretò l'estinzione di gran parte dei partiti che avevano guidato l'Italia fino a quel momento. Gli anni sono passati, ma non sembra che il quadro generale sia cambiato. La storia insegna, ma anche questa volta dimentica. Vi ringrazio e vi lascio come sempre alla programmazione di Radio Più dopo aver ascoltato una canzone di Pierangelo Bertoli che esce proprio quell'anno, Italia d'oro.
Racconteranno che adesso è più facile, che la giustizia si rafforzerà, che la ragione servire il più forte è un calcio in culo all'umanità. Ditemi ora se tutto è mutevole, se il criminale fu chi assassino, poi l'interesse è così prepotente che conta solo chi più sterminò. Romba il potere che detta le regole, cade la voce della libertà, mentre sui conti dei lupi economici non resta il sangue di chi pagherà. Italia d'oro, frutto del lavoro, cinta dall'alloro, trovati una scusa tu se lo vuoi. Italia nera sotto la bandiera, vecchia di bandiera, te ne sbatti di noi, mangiati quel che vuoi, fin quando lo potrai, tanto non paghi mai. Perde in un suono di missili, mentre altri spari risuonano già sopra le strade viaggiate dai deboli. La nostra guerra non si spegnerà e torneranno a parlarci di lacrime, dei risultati della povertà, tangenti e dei boss tutti liberi di un'altra bomba scoppiata in città. Spero soltanto di stare tra gli uomini che l'ignoranza non la spunterà, che smetteremo di essere complici.